Devo dire che già diciamo, questa esigenza di un atteggiamento che guardasse un po' critico, che guardasse la Chiesa di questi ultimi tempi, era già nato da un po', perché già lo scorso anno avevo fatto un libro abbastanza significativo anche nel titolo, che era Mal di Chiesa, e quello di quest'anno è diciamo un po' la continuazione. È uno sguardo critico anche per in qualche modo dare voce a un malcontento diffuso che c'è nella gente. Spesso io penso che la Chiesa oggi, la gerarchia, non si renda conto delle conseguenze che hanno certe situazioni difficili sulla gente, sulla fede della gente. Soprattutto parlo degli ultimi tempi, gli scandali che ci sono stati, la storia dei preti pedofili, i Vatilix, i contrasti tra cardinali, pensano di risolvere tutto diciamo con il tempo che passa, mentre questo non è vero. Infatti una cosa di cui mi sono grandemente meravigliato è che nel caso di Vatilix c'era tutta la polemica verso il trafugamento dei documenti del Papa, giustissimo così, o chi l'aveva pubblicato, però non si è detto una sola parola di quello che veniva fuori da questi documenti, che scoperchiava veramente un atteggiamento contrasti e di conflitti anche ai massimi livelli della gerarchia ecclesiastica.
Ecco, ma all'inizio del suo libro lei contrappone, anche se forse contrappone è un verbo troppo forte, comunque mette in parallelo, diciamo così, due chiese. Ce le puoi illustrare?
Ho fatto un po' un ripensamento in questi 50 anni, ultimi 50 anni, per me, che ho seguito la Chiesa come giornalista e commentatore di problemi vaticani. Avendo vissuto poi 50 anni fa il Concilio, quando ero giovane attore dell'agenzia ANSA e ho seguito il Concilio. Ecco, perciò mi sono accorto di come, man mano negli ultimi tempi, e come ci sia questa contrapposizione paradossalmente fra due chiese che poi sono formate dalle stesse persone, quindi il tempo è lo stesso, gli ultimi 50 anni, il protagonista diciamo così di questa storia è lo stesso che è la Chiesa gerarchica, e cioè vescovi, preti e papa, però poi dopo c'è da una parte una Chiesa che si rinchiude su se stessa quando c'ha paura, quando ha paura di confrontarsi con il mondo, quando ha paura di confrontarsi anche con la novità che 50 anni fa il Concilio ha tirato fuori, e dall'altra c'è invece questa Chiesa che viene disegnata 50 anni, che viene disegnata 50 anni fa dal Concilio, cioè questa Chiesa aperta, popolo di Dio, Chiesa di comunione in cui tutti avessero un'eguale dignità, e invece questa Chiesa ancora che subisce le conseguenze delle paure della gerarchia, perché il documento fondamentale del Concilio, quello che si chiama Lumen Gentium, cioè il documento dedicato alla Chiesa, i tre punti fondamentali 50 anni dopo non sono ancora stati realizzati. Però il problema fondamentale, io penso che quello che è noto in giro, andando in giro, perché presentando un po' libri, facendo conferenze, trova veramente questo debolezza della fede in linea di massa, cioè questo abbassamento anche della tensione morale e spirituale. E mi sono chiesto, ma una volta per secoli, per tanto tempo, il cristianesimo è stato anche artefice di una civilizzazione, ha collaborato con il mondo, ha aiutato l'umanità a crescere, se adesso questo non riesce a farlo, è colpa soltanto, come spesso dice il Papa, i vescovi, e la responsabilità è soltanto della società secolarizzata, laicizzata, cioè degli avversari della Chiesa, o non anche la responsabilità e anzitutto dei credenti che non hanno saputo tradurre la loro fede nella realtà sociale, politica di tutti i giorni, e soprattutto la responsabilità non è in una Chiesa gerarchica che non è proprio esattamente il riflesso del volto di Dio. Ecco, io sfido qualsiasi persona a dirmi che la Chiesa ufficiale negli ultimi tempi sia stata una Chiesa esemplare, che abbia dato una testimonianza esemplare del Vangelo e delle Beatitudini.
Ecco, ma come dovrebbe cambiare la Chiesa per essere al passo innanzitutto con i tempi e confrontarsi anche con delle realtà che vedono le nostre società sempre più multireligiose?
Io penso anzitutto che ci sia da eliminare quello che io considero un cancro all'interno della Chiesa, ed è, e ne parlo nel libro, ed è questo nuovo tipo di clericalismo. Per troppo tempo la parola clericalismo ha fatto pensare soltanto ad una deformazione della parola, cioè a quando la Chiesa si ingerisce nei problemi della società, dello Stato, cioè nei problemi che non sono esattamente suoi. Invece di per sé clericalismo, fin dall'inizio, significa dominio dei chierici. Era una situazione in cui la Chiesa era dominata completamente dal clero, che ha cominciato a venire fuori, anche se per motivi allora apparentemente giustificati, dopo il Concilio di Trento in reazione alla Chiesa protestante. E diciamo che il clericalismo per 4 secoli, in qualche modo, anche se con tutti i suoi aspetti negativi, è servito di aiuto alla Chiesa, di sostegno alla Chiesa contro i nemici esterni, contro l'illuminismo, il razionalismo, poi andando avanti addirittura poi il nazismo, il marxismo, ma oggi c'è una forma di clericalismo che è una sorta di clericalismo corporativo, cioè si difende semplicemente la casta sacerdotale. Non sono io a dirlo, ma sono i papi, gli ultimi papi, a dire ogni volta nel discorso alla Curia Romana prima di Natale che nella Curia Romana c'è oggi carrierismo. È stato il cardinale Seppe a Napoli che ha parlato appunto dell'aspetto deteriore di queste scalate spesso che fanno i preti vescovi per arrivare alle cariche superiori. E poi è stata la stessa Conferenza Episcopale Italiana che in una inchiesta fatta fra i preti una decina d'anni fa disse che le nuove generazioni di preti sono tutte quante marcate, sostanzialmente marcate, da individualismo e clericalismo. Cioè c'è stato un peggioramento nella formazione fondamentale del prete, anche perché i seminari sono rimasti più o meno sostanzialmente come erano una volta. Certi tabù sui problemi più intimi della persona, anche della sessualità, di tutte queste cose, cioè non c'è una preparazione del prete che poi dopo vada a vivere la sua missione in un mondo che è cambiato rispetto a quello di 50, 100 o 200 anni fa. C'è questo, ancora perciò, questo dominio eccessivo del prete in quanto tale sui sedili. Faccio l'esempio anche se diciamo hanno strumentalizzato molto la cosa, hanno dato la responsabilità soltanto alla Chiesa, mentre il problema della pedofilia, i giornali spesso lo dicono, ma è un problema soprattutto per il 90% familiare, questo non si dice, ma naturalmente fa molto più colpo attribuirlo alla Chiesa, anche perché è giusto, ci sono delle persone che si sono consacrate ad un ideale spirituale, a Cristo, e poi dopo hanno commesso quello che hanno commesso. Bene, che cosa è stata fondamentalmente la pedofilia scoperta in alcuni sacerdoti? È stato l'abuso proprio di un potere, di un'autorità, di un ministero sacro, cioè uno si è approfittato del potere che aveva sulle coscienze delle persone per arrivare a commettere simili gesti infami, tanto che poi molte volte queste giovanissime vittime innocenti dicevano addirittura quasi sembrava che la colpa, che noi fossimo i colpevoli e non il prete che aveva commesso quelle cose immonde. Ma poi anche c'è stata, diciamo anche pur in numero limitato, ma c'è stato, quindi significa che era un clima che permetteva questo, che suggeriva questo, che spingeva questo. Ci sono stati anche un certo numero di vescovi che poi hanno coperto le malefatte dei loro preti, spostandoli da una parrocchia all'altra o pensando al prete e non pensando invece alle vittime. E soltanto di recente, prima un papa, poi l'altro, anche Benedetto XVI, hanno cercato di attaccare a fondo questo problema. Però il problema non è semplicemente quello, la parte finale, cioè quando si arriva ad un prete che abusa in maniera veramente così tremenda del suo potere, della sua autorità, è il sistema in quanto tale, cioè che c'è ancora questa difesa eccessiva della casta clericale, ed è per questo che io penso che bisognerebbe un po' riformare intanto la formazione del prete in quanto tale, poi dopo cercare di, anche all'interno della Chiesa, di cambiare o eliminare o modificare certe strutture che ancora sono obsolete, sono antiche. Anche il cardinal Martini, prima di morire, disse c'è una parte di strutture della Chiesa che naturalmente servono la Chiesa ufficiale, che la Chiesa ha bisogno di, ma ce ne sono anche altre che non servono, che possono essere cambiate. Per esempio, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, la Curia Romana ha preso addirittura una capacità di potere che certe volte addirittura è superiore a quella del Papa, e lo si è visto proprio nelle carte che sono uscite per Vatilix, in cui c'era per esempio il segretario di Stato che chiedeva all'allora arcivescovo di Milano Tettamanzi di lasciare la presidenza dell'Istituto Toniolo, che è quello che controlla l'Università Cattolica e altre istituzioni cattoliche. E poi invece il povero cardinale Tettamanzi doveva scrivere al Papa a dire: ma è lei che pensa questo o è la lettera del segretario di Stato? Ecco, c'è questa, c'è qualcosa che non funziona, e quindi che forse c'è la Chiesa che deve veramente riformarsi da capo. E a 50 anni dal Concilio io penso che si stia perdendo una grande, enorme occasione per riformare la Chiesa, anche perché in questo deserto, come dice spesso Benedetto XVI, in questo deserto spirituale sono finite le ideologie, è finito tutto, forse la gente, anche se certe volte sembrerebbe superficiale, non interessarsi di religione, forse ha bisogno di punti di riferimento, e forse la Chiesa di oggi riesce a dare con una certa difficoltà dei punti di riferimento.